Riprendiamo un attimo la faccenda delle relazioni umane, prima di proseguire, o anzi delle risorse umane. E finiamo un momento di vedere il discorso del Total Quality Management, del quale avevamo cominciato a parlare la volta scorsa. Allora, abbiamo visto, prima di tutto, che una delle innovazioni più interessanti da un punto di vista organizzativo dovuta agli ingegneri della Toyota è quella del just in time. Abbiamo visto che il just in time è, nella sua formulazione base, il poter intervenire sul mercato nel più breve tempo possibile, tradotto proprio letteralmente, il che vuol dire che nel momento in cui si genera una richiesta nel mercato, l'azienda dovrebbe essere in grado di soddisfarla prontamente. Questa cosa richiede una serie di, come dire, di fattori che collaborino, abbiamo visto. Uno è, come si è detto, il livello tecnologico degli impianti. Il livello tecnologico degli impianti significa disporre di macchinari che siano in grado di produrre più cose e che siano prontamente riconvertibili nelle varie cose che devono produrre. Richiede evidentemente maestranze in grado di effettuare questa riconversione e di capire più o meno cosa stanno facendo con i diversi tipi di prodotto, ma richiede inoltre, come vi dicevo la volta scorsa, che qualcuno faccia magazzino, perché il fatto che l'azienda non trovi conveniente il fatto che il tener magazzino e quindi l'ammortizzare capitali in forma passiva, come può essere giusto appunto un magazzino, non significa che qualcuno poi da qualche parte non debba farlo. Allora, che succede? Che una delle uova di Colombo è quella di creare un magazzino diffuso, ovvero sia tutti i diversi fornitori implicati nella produzione di un qualche genere di merce fanno magazzino per quanto compete loro, che è ovviamente meno di quello che farebbe l'azienda, e diventa un costo ulteriore per il fornitore che l'azienda richiede in qualche modo per il privilegio di essere l'azienda che dà il lavoro al fornitore stesso. Quindi, in un certo senso, c'è un modo di esternalizzare questo costo. Di fatto l'azienda non sostiene più questo costo, ma non è che questo costo sia scomparso, viene ripartito in parti diverse tra i diversi fornitori dell'azienda stessa. E questo già, tralasciando quello che è il versante etico della questione, oppure quello che potrebbe essere il versante interrogativo, nel senso che perché uno potrebbe chiedersi il fornitore deve accollarsi quest'onere che era un onere dell'azienda. Chiaramente deve accollarselo perché, essendo il fornitore dell'azienda, se l'azienda lo scredita o non rinnova i contratti, il fornitore chiude. Quindi diciamo che anche qui c'è una questione di potere piuttosto centrale in atto. Ma non solo, c'è anche un problema di produzione integrata, per certi versi, un problema di filiera. Che vuol dire questo? Vuol dire che, a furia di ragionare sui motivi per i quali un'azienda è più concorrenziale, ha più successo sul mercato, eccetera, 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 gli strateghi dell'azienda stessa o delle aziende stesse si sono accorti di un fattore piuttosto interessante, ovvero sia del fatto che la qualità del prodotto finale non è dovuta esclusivamente all'azienda in questione, non è soltanto il produttore che può chiamarne il merito o comunque assumersene il carico, ma è la qualità dell'ultimo componente in ordine di importanza, ovvero sia la qualità totale del prodotto dipende dalla qualità di tutti i passaggi che generano questo prodotto. Quindi dall'inizio, da coloro che forniscono le materie prime, fino a quella che si chiama front end, ovvero sia quindi il venditore, tutto deve essere di qualità superiore, o perlomeno omogenea, perché altrimenti se tu hai delle pessime materie prime ma un ottimo processo elaborativo al centro, il prodotto che ottieni non è un prodotto eccellente, è un prodotto scarso. Allo stesso modo, se hai eccellenti materie prime ma pessime procedure di produzione, il risultato non è un granché. E via discorrendo. Se un ottimo prodotto lo metti nelle mani di una distribuzione inefficiente, quest'ottimo prodotto non ha presso il pubblico la ricezione che potrebbe avere se la distribuzione fosse più adeguata. Idem se coloro che vendono questo prodotto sono tutti una banda di idioti o comunque una serie di persone non professionali, il prodotto ne risente. Per cui, dalla considerazione della complessità anche qui del processo produttivo, deriva la necessità di adeguare tutte le tappe del processo produttivo a degli standard qualitativi. Avrete sentito parlare probabilmente dei famosi standard ISO 2000, ISO 2010, impicci, imbrogli, eccetera, eccetera. Sono esattamente questo, ovvero sia sono una serie di protocolli, di procedure che servono a certificare che una certa azienda produce a livelli qualitativi accettabili. Perché il prodotto finale sia certificato ISO e spicci, tutti i passaggi che portano alla produzione di questo prodotto devono essere certificati ISO e spicci, che altrimenti chiaramente la questione non regge. Vedete in questo senso quindi che la figura del manager cambia ovviamente di statuto e di ruolo in un certo senso, perché chiaramente il manager tayloristico, quello che abbiamo visto agli inizi delle nostre lezioni, era uno che non si preoccupava che della procedura lavorativa all'interno della sua azienda, cioè era un manager puntuale, se vogliamo, un manager che era limitato all'universo dell'azienda, inteso come universo autosufficiente, di nuovo. Di fatto la cultura degli ultimi anni è uno smantellamento perenne dell'idea che noi siamo autosufficienti. Anche la più grande azienda, a meno di non controllare e gestire l'intera filiera delle sue produzioni, dipende anche da altri. Quindi è attaccabile per certi versi, può pagar pegno perché, appunto, non so, i distributori delle sue merci in Indonesia non sono all'altezza del lavoro. Oppure, se parliamo per esempio della Coca-Cola, i suoi imbottigliatori in Albania non sono così capaci come gli imbottigliatori in Sicilia o in Olanda o dovunque. Insomma, sono tutta una serie di passaggi critici nella produzione delle merci che noi normalmente non percepiamo, ma che coloro che sono ovviamente implicati nel processo cominciano ad avere ben chiari. Questo ovviamente richiede, per esempio, non soltanto la messa a punto dei protocolli, ma anche la formazione di specifiche figure professionali che controllino che i protocolli vengano rispettati. Per cui ci sono all'interno delle diverse aziende dei percorsi di formazione che servono a certificare le varie figure professionali che controlleranno i protocolli, c'è un costante ripensamento dei protocolli in questione che riecheggia quello che abbiamo visto essere il compito del manager tayloristico. Ovvero sia le aziende costantemente rivedono le proprie procedure per migliorarle, per renderle più efficaci, per renderle più flessibili, eccetera, eccetera, eccetera. Di fatto c'è quindi in atto un ripensamento costante dell'attività, quella che abbiamo appena visto con Luhmann definita come attività autoriflessiva, no? Questo però, in qualche misura, come vedete, è contraddittorio, nel senso che da una parte abbiamo un movimento che porta l'azienda ad aprirsi verso il resto del mercato, del mondo, chiamatelo un po' come volete a seconda del gergo aziendale. Dall'altra però abbiamo un processo che porta l'azienda a chiudersi perennemente in se stessa, a guardarsi dentro, a vedere quanto riesce a migliorare o meno le sue procedure, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vedete che anche nel mondo del lavoro ritroviamo lo stesso tipo di dinamica che abbiamo appena trovato nel mondo della scienza. Quindi possiamo benissimo interpretare il mondo del lavoro alla luce di quello che diceva Luhmann. Di fatto, come vi accennavo all'ora precedente, noi possiamo benissimo interpretare ogni azienda come un insieme di servizi, quindi un insieme di sottosistemi, ognuno dei quali dovrebbe essere in contatto con gli altri nel mentre che affina le sue capacità. Di fatto però questo non è così, perché nella nostra cultura il momento della cooperazione e dell'apertura è penalizzato rispetto al momento della chiusura autoriflessiva. per cui nelle diverse aziende, soprattutto nelle grandi aziende, si assiste a una progressiva separazione delle funzioni interne, che ragionano ognuna secondo i suoi criteri particolari e peculiari, quindi secondo le sue scadenze, secondo le sue necessità contabili, secondo le sue esigenze di budget e di risultato, perché saprete che nella grandissima parte dei casi queste aziende hanno degli obiettivi da perseguire di trimestre in trimestre. E quindi che succede? Che se il servizio vendite deve chiudere, non so, deve certificare vendite per tot milioni di euro, spesso e volentieri le fanno nonostante stia vendendo qualcosa di non vendibile. Che significa questo? Significa che per vendere scrive contratti dove si attesta che verranno eseguite cose che l'azienda non è in grado di fare o che sono contrarie ai protocolli. Però dal punto di vista del servizio vendita questo è un problema di qualcun altro, non so se mi spiego. Cioè, sarà un problema del servizio legale poi far sì che il contratto che il servizio vendita ha stipulato diventi operativo, ma dal punto di vista del servizio vendita il contratto è fatto, quindi i suoi obiettivi sono stati perseguiti. Mi seguite? Non mi vedo convintissimi. Se ognuno dei servizi di un'azienda ha un suo obiettivo, e è vero quello che ci diceva Luhmann sulla chiusura sistemica, tutti questi servizi dell'azienda perseguiranno i propri obiettivi a prescindere dalla capacità del resto dell'azienda di soddisfarli. Per cui se io ho un cliente che mi dice sì, voglio che tu mi venda un ventilatore che ha delle caratteristiche così, così e così, e tu sai che i tuoi ventilatori quelle caratteristiche non le hanno perché sono o sbagliate o poco sicure o contrarie a qualche tipo di standard, tu gli dici sì, va bene, perché così stipuli il contratto, e dopodiché il problema di gestire il contratto sbagliato, fra virgolette, di qualcun altro non è più un problema tuo, tu i tuoi obiettivi li hai perseguiti. So se questo è chiaro. Per cui non funziona più come un'unità l'azienda, funziona come una serie di servizi che spesso e volentieri non sono addirittura neanche indifferenti gli uni agli altri, ma lavorano gli uni contro gli altri, perché gli obiettivi dell'uno non sono più gli obiettivi dell'altro. Cioè quello che si perde è l'obiettivo dell'azienda, evidentemente, no? Come dicevamo, non ci sono gli alberi, non c'è la foresta ma ci sono gli alberi, quindi ognuno dice vabbè, io devo fare questo. Dopodiché chi è quello che paga pegno? So, tipo, consegneremo le nostre merci entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto. Perfetto, non si può fare, 60 giorni sono pochi, pazienza, sarà un problema di quelli che spediscono, sarà un problema di quelli che costruiscono, sarà un problema dei fornitori, sarà un problema di qualcun altro. Quindi di fatto, come vedete, la prassi dello scaricabarile o anche questa delle esternalizzazioni, come abbiamo detto, è una prassi estremamente seguita, estremamente vivace, estremamente virulenta per certi versi, poi lo troveremo con Sennett più tardi. Però, a parte questo, dicevamo, sempre il just in time ha un altro aspetto del problema piuttosto serio. Nel senso che abbiamo visto che in parte la questione della prevedibilità si risolve scaricando il problema del magazzino sui fornitori. E va bene. Però è ovvio, per certi versi, che sarebbe più facile sapere cosa desidererà il mercato. So se più o meno, quindi ristabilire una situazione simile a quella quella precedente. La cosa però è complicata, nel senso che abbiamo visto il mercato, oltre a un certo livello di stimolo su quello che ha a che fare con la questione dei bisogni e dei valori, non riesce ad andare. Come facciamo quindi noi a influenzare il mercato in modo che il mercato quasi non se ne accorga e si senta lui quello che prende le decisioni e le scelte? Vedete che il marketing cambia di segno, perché avrete notato che il marketing c'è ancora, no? Se fosse vero che il just in time è qualcosa che intercetta il desiderio sorgivo del mercato, a che servirebbe il marketing? O no? Non avrebbe più senso. Io mi limito a, se uno a un certo punto si crea una richiesta di 500 frigoriferi, io faccio 500 frigoriferi, arrivederci e grazie. Al di là delle difficoltà pratiche del fare 500 frigoriferi in tempo, come dicevamo, c'è un problema ancora a monte, ovvero sia, da dove origina sto desiderio? Cioè, devo lasciare il mercato libero di esprimere i suoi desideri come meglio crede? È un po' complicato dal mio punto di vista. Io sono uno che controlla i processi produttivi, per cui devo trovare un altro sistema di influenzare i processi produttivi stessi. Che succede allora? Che cominciano a emergere una serie di nuove figure. Avrete probabilmente sentito nominare i famosi analisti di trend o i cacciatori di cacciatori urbani o qualcosa del genere, al momento mi sfugge un attimo il termine, perché, però comunque, insomma, tutta una serie di figure professionali che sono incaricate di scrutare la società per trovare tutti i germogli di idee nuove, di mode nuove, di comportamenti peculiari, eccetera eccetera eccetera, che possono essere possono fiorire in diverse sottoculture e utilizzarle per creare, giusto appunto, una serie di campagne pubblicitarie che rendano desiderabile quell'oggetto. Però vedete che il termine che uso non è più bisogno, ma è desiderio. Questo è il punto, ovvero sia, al momento in cui abbiamo esaurito radicalmente la questione dei bisogni, l'abbiamo esaurita da tutti i punti di vista, come vi ricorderete, quindi prima il bisogno pratico, il valore d'uso, poi il bisogno di comunicazione, poi tutti gli altri che ci potevano venire o meno in mente, dobbiamo passare da un'altra parte, cioè dobbiamo rinunciare all'idea che il bene soddisfi un bisogno, ma che il bene sia desiderabile, che è un'altra cosa. Io desidero qualcosa prescindendo dal fatto che mi serva o meno, la desidero perché la desidero, no? Quindi, come vedete, già nel linguaggio della pubblicità e del marketing c'è una, radicale smentita degli assunti dell'economia, ovvero sia, qui parliamo di cose che non servono più a niente. Quindi scientificamente non sono affrontabili come argomenti questi, perché il desiderio non è oggetto di scienza, il desiderio è qualcosa che prescinde, qualcosa che può essere evocato e che può essere in qualche misura indirizzato, ma che poi a un certo punto diventa fine a se stesso. La nuova frontiera del marketing va esattamente in questa direzione e ci va, come dicevamo l'altra volta, costruendo dei codici sempre più complessi, costruendo dei codici sempre più complessi che esulano poi ormai dalla questione della qualità del prodotto, per diventare codici che sono polivalenti, di fatto sono vere e proprie visioni del mondo. Se vi ricordate l'ultima lezione parlavamo appunto dell'esperienza Disney, dell'esperienza Nike, eccetera eccetera eccetera, che sono procedure e strategie che paganti fin tanto che in effetti ciò che viene proposto è mancante nel resto del mondo, nel mercato, ma nella società fondamentalmente. Cioè, il modo attuale di vendere è un modo che intercetta delle carenze, è un modo vicario, oserei dire, che intercetta delle carenze esistenti in ambito sociale, quindi carenze, abbiamo visto, relazionali da una parte, carenze di capacità di orientamento autonomo dall'altra. Quindi, mancando la capacità di orientamento, mancando le relazioni personali, il creatore di strategie di marketing avvertito tenta di restituire all'acquirente queste qualità sotto forma di merce. Non so se è chiaro. La merce a questo punto è semplicemente una scusa ed è il motivo per il quale questa merce viene prodotta in modo sempre più, come dire, automatico, sempre meno qualitativo. Saprete che coloro che costruiscono le scarpe per i grandi marchi, tipo appunto Nike, Adidas, eccetera, ne fanno altrettante senza il marchio, che vengono vendute come sottomarchia a un decimo del costo, un quindicesimo del costo. Non c'è differenza qualitativa tra la scarpa dozzinale e la scarpa di marchio, l'unica differenza è il marchio, che prima teoricamente doveva in qualche misura individuare un oggetto qualitativamente migliore, adesso è indipendente dall'oggetto, e l'oggetto è una scusa. Tant'è vero che i marchi efficaci, come credo di avervi detto, non so se ve l'ho detto, ma diventano oggetto di tatuaggio. Vedete che non ve l'ho detto, a giudicare dagli sguardi. Il tatuaggio più diffuso nel mondo è il baffo della Nike. Il che dimostra che, in pratica, no? È lui l'oggetto del desiderio, non la scarpa, non il pantalone, non la maglietta, quelli sono dei supporti occasionali, ma quello che tu acquisti è la filosofia, la visione del mondo della Nike. Non acquisti il prodotto è, come dire, veramente accessorio. Tant'è vero che, come vi dicevo, Nike ha una sola azienda sua che produce, che fa dei prototipi, perché qualche linea un attimo più efficace toccherà pure farla, perché se poi sponsorizzi grandissimi giocatori non è che gli puoi mettere le scarpe cinesi ai piedi. Però ecco, fatto questo, tutto il resto è semplicemente immagine. Ma non la definirei manco immagine, fondamentalmente, no? È una grammatica del mondo. Fondamentalmente, questo è il punto. Una grammatica del mondo per coloro che non ce n'hanno una a loro disposizione. E quindi che fanno? Aderiscono a questa grammatica e, comprandosi o vestendo un marchio Nike, o ancor peggio tatuandosi con un marchio Nike, ti dicono di sé tante cose. Cioè, le stesse cose che prima si potevano dire con un accostamento, no, di diverse cose, di diversi oggetti, eccetera, eccetera, adesso ti vengono dette semplicemente con questa immagine simbolo molto forte, che è appunto il marchio. Ora però, come dicevamo probabilmente la volta scorsa, questa strategia è ancora più a rischio di quelle precedenti, nel senso che si tratta di strategie che dovrebbero in qualche misura darti la felicità. L'abbiamo visto anche con l'articolo recentemente affrontato, la parola felicità è una parola chiave nel dibattito attuale. Non so se avete sentito l'ultima pubblicità della Coca-Cola, tanto per rimanere in tema. Una mamma a Roma un bel giorno scopre che la Coca-Cola si può servire a tavola, sì, e quindi dà la ricetta della felicità. Oh, al di là del fatto appunto che, secondo me, dovrebbe scattare automaticamente la denuncia per manifesta idiozia, ma a parte questo, è chiaro che quello che viene proposto, come vi dicevo, non è un problema pratico. La parola d'ordine ormai, non solo della Coca-Cola ma di tanti altri, è che comprando quell'oggetto tu sei felice, soddisfi i tuoi desideri, no? Tant'è vero che quando parlate appunto di sogni e desideri, normalmente sono delle cose di biechissime, no? Cioè tu dici, ah, hai un sogno nel cassetto, comprate uno scooter, ma permetti che c'era un sogno un attimo meglio nel cassetto che non uno scooter. Però di fatto il gergo della pubblicità contemporanea è tutto battuto su questo tipo di vocabolario, su questo tipo di registro. Cioè tutto ciò che fai è desiderabile, e infatti le domande retoriche si sprecano, no? Chi non desidererebbe comprarsi una macchina così? Io ogni volta dico, io per esempio me ne fotto, peccato che non glielo posso dire, gli scriverò prima o poi, però insomma l'idea è quella. Perché devi coinvolgermi in domande che secondo te sono ovvie e che per me invece non lo sono? Quindi vedete che di fatto c'è anche una forza normativa in questo tipo di strategia. Nel momento in cui ti chiedono, è ovvio, no, che tutti vogliono questo, e se tu dici no, a me francamente non mi frega niente, cominci a sentirti dire, forse sono strano, ma no? Può essere che tutti sono così attenti a chi ha segnato l'altra sera, a me non me ne frega niente, oppure tutti sono così attenti ai cataloghi delle auto, e la mia io ho una moto di 38 anni, pezzo d'epoca. Però voglio dire, quando leggo gli articoli sulle moto di oggi, a me non me ne frega un accidente di questo, cioè perché dovrei preoccuparmene? Non capisco. E quindi diciamo che sei sottoposto a una forma di pressione occulta, manco tanto, abbastanza indicativa, abbastanza forte. Se, come abbiamo detto più volte, hai una certa struttura soggettiva, riesci a dire, vabbè, sei tu che sei cretino. Se non ce l'hai, a un certo punto cominci a dirti, ma forse ha ragione lui, dovrei preoccuparmi di più dei miei sogni di scooter, macchine, scarpe, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, questo tipo di pressione, no, attuata attraverso una serie di stratagemmi, una serie di retoriche della comunicazione che sono sempre più evidenti, come vi dicevo, quindi con il ricorso costante di termini che non hanno assolutamente niente a che vedere col merito dell'oggetto, ma ti dicono appunto che sei saggio, sei sogni, desideri, sei felice, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo sistema di comunicazione e di, come dire, la parola inglese sarebbe rouse, di eccitazione potremmo dire, sì, in tutto un certo senso, di eccitazione del mercato, è la nuova frontiera della vendita. Ovvero se tu riesci a vendere solamente se hai un prodotto che incontra, che riesce a suscitare questo tipo di emozioni. Ovviamente questo un po' si ricollega a quello che abbiamo appena detto, anche per questo c'è bisogno di una certa carenza emozionale diffusa perché tu la possa intercettare con le tue merci. Se mancano emozioni nel resto del mondo, le emozioni le risolvi con l'acquisto delle merci. Tant'è vero che un altro dei comportamenti sui quali spesso non ci interroghiamo è: sono depresso, vado a fare shopping. per quale strano motivo andare a fare shopping dovrebbe risolvere una depressione? Non so se avete mai, ci avete mai pensato, però è evidente che nell'atto dell'acquisto, nell'atto del consumo, ci sono dei livelli di significato che non hanno a che fare con la prassi razionale dell'homo economicus. Perché se uno è depresso, semmai magari si va a fare una passeggiata, va a parlare con qualcuno, conosce qualcun altro, insomma fa cose che non hanno a che vedere con l'acquisto di un paio di scarpe. Però è ovvio che se il messaggio è che l'acquisto del paio di scarpe ti rende felice, se tu non sei felice risolvi il tuo problema acquistando il paio di scarpe. Fa abbastanza, non fa una piega. Dov'è il punto debole del ragionamento? È vedere se tu poi sei effettivamente felice perché ti sei comprato le scarpe. C'è una prova del 9 a questo, no? Voglio dire, tu mi prometti che io sarò felice se pranzo con Coca-Cola? E dopo 4, 5, 10 pranzi che non sono felice, anche se ho bevuto Coca-Cola, comincio a pensare che c'è qualcosa che non quadra in questa comunicazione. E quindi compare la figura del consumatore intelligente, non so se avete sentito parlare della figura del consumatore intelligente, che è in qualche misura un riflesso di quello che abbiamo detto fino adesso. Perché il consumatore intelligente cosa fa? Prima di tutto comincia a rendersi conto del fatto che gli stanno rompendo le scatole da decenni con tutta una serie di informazioni e di comunicazioni stupide. Quindi comincia a dar meno retta al discorso pubblicitario che si è articolato sia da un punto di vista di bisogni che di desideri. Il consumatore intelligente sta più attento a quello che gli vendono. Per cui in qualche misura riscopre quello che è il valore d'uso della merce. Ma poi si accorge di un'altra cosa che hanno cercato a lungo di non fargli capire. Il consumatore intelligente si accorge di avere un certo potere. Perché? Scusate, ma ho l'impressione che questo debba essere il mio telefono silenzioso. Sospetto. Allora, dicevamo, perché il consumatore intelligente ha potere? Perché nel clima di concorrenza e di total quality management di cui abbiamo parlato prima, c'è comunque un nocciolo di significato che non può essere chiaramente e radicalmente smentito dalle politiche d'immagine. Quindi, in qualche misura, quell'oggetto che tu produci e che diventa una scusa per il marchio, però comunque deve raggiungere e soddisfare un certo livello qualitativo. Non sarà eccelso, non sarà quello che ti vendono, ma comunque deve essere a un certo livello. E non sei solo tu a farlo, ma ce ne sono svariati altri che fanno quello stesso oggetto usando delle retoriche più o meno simili, eccetera, eccetera, eccetera. Perché c'è chiaramente un certo regime di concorrenza ancora. Allora, il consumatore, in ultima analisi, essendo quello che sceglie, se riesce a emanciparsi dalle retoriche che vorrebbero fargli scegliere quello che dicono loro, ma diventa un centro di scelta indipendente, ha potere. Perché può dire a un'azienda: no, a te non te compro, la tua pubblicità è troppo stupida, tu sfrutti i minori in Thailandia, tu utilizzi delle politiche che non sono sane, eccetera, eccetera, eccetera. Io posso in qualche misura punirti non comprando i tuoi prodotti. È ovvio che questo discorso vale ovviamente anche da un punto di vista ambientale. Non so se avete visto, ultimamente è partita un'altra campagna di boicottaggio della Esso che sta girando, no? Qual è la logica della questione? Che se tutti si mettono d'accordo e nessuno compra più benzina alla Esso, la Esso lo sente il danno. Magari compri un'altra cosa, perché la benzina la comprerai, ma la compri da un'altra parte, sacrifichi quei pochi centesimi per volta per un po', però in capo a un mese, quando questo va a fare i conti, scopre che improvvisamente la sua benzina non si è più comprata. Questo non sarebbe il primo caso, non sarà il primo caso, non è manco l'ultimo. Cosa dimostra questo? Che quello che dicevamo prima del fatto che agire nella globalizzazione ha comunque un peso, non vale soltanto nel negativo del buttiamo la busta di plastica in mare e facciamo un disastro, ma vale anche nel positivo: compriamo qualcosa invece di qualcos'altro. Se vi ricordate, un aspetto dell'articolo che abbiamo letto l'altro giorno che nessuno ha messo in luce aveva a che fare con la dimensione etica delle aziende, no? La dimensione etica voleva dire cosa? Se avete letto il guru, no, l'ennesimo guru economico della questione, che ci dice? Ci dice che le aziende dovranno diventare etiche perché altrimenti la gente non compra più i loro prodotti. Al momento questa è quasi fantascienza? Ma non lo so, perché se voi ci pensate un attimo, per esempio, vi accorgerete che negli ultimi anni sono comparsi dei nuovi attori che prima non esistevano sulla scena del confronto con il mondo dell'economia. Pensate per esempio alle varie associazioni dei consumatori. L'associazione dei consumatori da questo punto di vista è un soggetto che esiste perché il consumatore si è accorto di avere potere. Se il consumatore non avesse fatto questo salto mentale per il quale invece di vittima passiva diventa partner attivo del processo dell'acquisto, il consumatore non avrebbe fatto delle associazioni, non esisterebbero Altro Consumo, La Di Consum e tutta questa sfilza di etichette che cominciano a girare, che sono esattamente cosa? L'istituzionalizzazione del ruolo del consumatore che ha voce in capitolo. Perché quello che era sfuggito all'azienda è che quando tu ragioni in termini di filiera c'è pure il consumatore dentro, non finisce al venditore ma arriva fino al consumatore, cioè nel processo produttivo a quel punto c'è pure il consumatore, e quindi anche il consumatore è in grado di avere voce in capitolo. Cioè attraverso una politica accorta di consumo tu puoi in qualche misura retroagire, e qui torniamo al discorso del feedback che abbiamo fatto prima, sul sistema industriale. No, pensate all'Adidas con quel famoso scandalo dei palloni cuciti dai minori che è costato uno sfracello in termini di immagine e quindi di vendite. Ecco, queste cose chiaramente non erano pensabili negli anni 50 e 60, capite? Ovvero sia, oggi il sistema aziendale, il mondo dell'impresa, il mercato, in qualche modo sta manifestando una serie di risvegli, no? Di potenzialità, di controllo da parte nostra, che sono stimolanti per certi versi, perché nel sistema, nell'ambito appunto del mercato e del consumo, ripropongono quello che vi ho detto a proposito della cultura soggettiva. È evidente che io questo discorso lo posso fare se so di che cosa stiamo parlando, cioè se ho idea delle problematiche dello sfruttamento, se ho idea delle problematiche ambientali, eccetera, eccetera, eccetera. Ma se effettivamente io ho questa idea, io posso cominciare a dire a te non te compro perché inquini. E, tra l'altro, ho un nuovo strumento che mi permette di rendere più efficace questo tipo di approccio. Qual è? Cos'è che oggi c'è e mi permette di coordinare al meglio questo tipo di azione? Internet. È ovvio. Internet è lo strumento attraverso il quale effettivamente la piccola azione di tutti diventa significativa. Perché nel momento in cui ci si coordina attraverso internet, attraverso siti ad hoc come le varie flash mob che stanno accadendo in giro per le città, in contemporanea nei vari continenti, le manifestazioni coordinate che sono pochi ma dappertutto, eccetera, eccetera. Tutto questo senza internet non sarebbe pensabile, perché come faccio io a coordinarmi con uno in Alberta, con uno in Nuova Zelanda o con qualcuno in Sudafrica? Non era pensabile fino ad ora. Ma oggi internet da questo punto di vista diventa effettivamente una potenzialità politica per certi versi, se vogliamo interpretare la politica nel senso ampio del termine, perché ci permette effettivamente di raggiungere quella famosa massa critica, che infatti è uno dei modi, no, attraverso i quali questi movimenti si connotano nell'ultimo periodo, attraverso la quale la mia piccola azione diventa parte di un effetto valanga che tu poi senti, no? Come le class action che in America sono la prassi. Ne abbiamo parlato delle class action? La class action ci offre un ottimo modo per chiarirci un po' le idee sulle priorità dei vari sottosistemi economici. Allora, sapete cos'è una class action? Un gruppo che denuncia qualcuno per un qualche tipo di comportamento errato. Questo in America è prassi. In Italia non lo era e di fatto non lo è ancora, nel senso che le class action italiane sono state sottoposte a tutta una serie ovviamente di lacciuoli, ostacoli, difficoltà, eccetera, eccetera, perché dovessimo mai diventare effettivamente maggiorenni e badare gli affari nostri, no, non c'è verso, no, dobbiamo passare attraverso le varie associazioni dei consumatori che così verranno cooptate nel sistema di potere dominante e non faranno più il loro lavoro. Ma comunque, a parte questo, in America la class action esiste. Allora, tempo addietro, un giovane economista italiano che, devo dire, per molti versi stimo, che si chiama Luigi Zingales, ha scritto un articolo sull'Espresso parlando delle class action. E quello che mi ha colpito particolarmente di questo articolo era il tono oggettivo da lui assunto. Ora vi spiego, vi racconto l'articolo così capite perché sono rimasto colpito. Cosa dice Zingales? Che nel mondo capitalista del mercato libero le class action sono fondamentali perché senza di loro le aziende non cambiano i loro comportamenti. Vi ricordo che i comportamenti delle aziende sono dettati da ragioni di produzione, di produttività, non da ragioni di convenienza del consumatore. Allora, il primo esempio di class action in America è contro McDonald's. Perché? Perché McDonald's continua a servire il caffè troppo caldo. Tu dici, abbassa la temperatura del suo benedetto caffè e pianta di rompere le palle. Evidentemente nei processi produttivi di McDonald's il caffè deve essere così caldo perché probabilmente richiede meno gestione, qualcosa, insomma. Però qual è il problema? Che spesso e volentieri il cliente si ustiona perché è talmente caldo che gli sfugge di mano, se lo dà addosso, se brucia, insomma, uno, due, tre, alla fine gli fanno una class action in non so più quante centinaia e gli fanno pagare 300 milioni di dollari, così t'impari a non alzare la abbassare la temperatura del caffè. A questo punto McDonald's abbassa la temperatura del caffè, il che ci fa pensare, diciamo, ma sono stupidi, aspettate, questo non è ancora il massimo, stiamo ancora al caffè. Un'altra azienda americana costruisce culle. Andiamo nel problematico. Costruisce culle, un modello delle quali è una culla killer. Cioè c'è un rischio concreto che soffochi il ragazzino che ci sta dentro. Fino a che non hanno fatto la class action, questi hanno continuato a fare la culla killer. Non hanno cambiato le procedure. Perché, dice Zingales in modo sobrio, perché da un punto di vista assicurativo il bambino è un costo, per cui alla ditta conveniva ripagare il padre o la madre a cui era defunto il ragazzino piuttosto che modificare i processi produttivi. So se quando vi dico che il sistema è autoreferenziale intendo questo, so se mi spiego. Cioè, da un punto di vista attuariale l'assicurazione non ti rifonde molto se ti muore un figlio, perché quel figlio dal suo punto di vista per te è un costo, quindi quasi gli devi di grazie che te l'hanno ammazzato. Quindi la ditta non aveva nessuna convenienza a modificare la culla che uccideva i bambini, perché a lei gli conveniva pagare quelle due o tre cause ogni tanto che succedevano, e buonanotte suonatori. Dopo che l'hanno sdraiata con la class action, guarda un po', ha cambiato il modello della culla. Ma vi rendete conto di come funziona il sistema? Poi dice non c'è l'etica. Non ce n'è rimasta traccia di etica. Se tu, non solo, ma a me quello che ancora di più mi sciocca non è tanto la ditta, perché le ditte oramai si sa come ragionano, vabbè, ma è la logica della scienza assicurativa che me lascia di stucco. Perché una cultura nella quale tu vedi i figli come un peso è una cultura che è finita, perché in tutto il resto del mondo i figli sono il futuro, no? C'è gente che si ammazza per i figli, si sacrifica, quello che vi pare. Noi non solo non facciamo un tubo per voi e per i vostri figli, ma li vediamo pure come ammazza che palle questi, non riesco a comprarmi un'altra macchina perché devo badare il mio figlio, allora se quella per fortuna muova secco io finalmente ho altre risorse da sacrificare al dio del mercato. È pazzesco, fa il paio col seme che non si riproduce. Insomma, noi stiamo facendo una serie di cose dal punto di vista del buon senso, oserei dire, manco della ragione, ma forse la ragione ci potrebbe quasi stare, che sono assolutamente inaccettabili. Quindi lo scioccante non è tanto, ripeto, per carità, è scioccante anche il fatto che finché uno non te rompe le gambe tu di tuo non modifichi dei modelli del genere, ma lo scioccante è, uno, il sistema assicurativo che ritiene che il figlio sia un peso, due, l'economista intelligente che ti dice questa cosa, come a dire, quindi capisci che serve la class action. quello è il bello, cioè non c'è nessuno che si pone il problema del prendere qualcuno e massacrarlo dei cazzotti a priori perché non può ragionare così. Quello che c'è dentro è l'acquiescenza al modello di ragionamento che provoca queste storture, che non ha senso. Cioè, è accettabile che una ditta non cambi le sue produzioni pur sapendo che sono letali perché non le conviene? Questa è la domanda. O no? Se non rispondiamo a sta domanda è inutile, voglio dire, se io ho bisogno di fare un'azione di class action, ovvero sia ho bisogno di 500 bambini morti perché tu cambi il tuo ciclo produttivo, c'è qualcosa che non va. Perché quella famosa autoreferenzialità del sistema ma è andata molto più avanti, capite? Questo è il problema. Quando Luhmann dice che i sistemi sono diventati impermeabili gli uni agli altri, dice questo, ma sono diventati perfino impermeabili a quelli che ci stanno dentro, perché tu puoi non porti il problema mai? Chi sei? Come fai? Non so, no? È una domanda che uno potrebbe porsi senza grossi problemi. Però evidentemente siamo talmente abituati a ragionare nell'ottica appunto della bassissima redditività delle cose che anche davanti a queste cose sembra quasi normale. Vi ripeto, il tono dell'articolo era scioccante, perché tu in qualche misura con un piccolo sforzo immaginativo risentivi quelli che studiavano come fare a sterminare gli ebrei a Dachau. È uguale. Io ho un problema, devo ammazzare 7 milioni di persone, come faccio? Cioè, se non mi pongo il problema della cosa che sto facendo, poi arrivo qui, io non ho un problema di chi muore, è un problema di processi produttivi, è lo stesso, non è strano, capite? Noi stiamo facendo a gara da 60 anni a questa parte a dire che quello è stato un momento di follia, ma non è vero, perché la logica è esattamente la stessa. Nel momento in cui non ti fai delle domande etiche su quello che fai, sei aperto a qualunque tipo di perturbazione, mettiamola così, qualunque tipo di distorsione. Perché con quale criterio tu non ti poni il problema se sia etico o meno ammazzare un bambino prima di quanto ti costa? In casa mia, no? Teoricamente dovrei. Però, con la class action, questo l'abbiamo risolto. Quindi, chiuso l'inciso, il problema del consumatore odierno è un problema interessante, ovvero sia il consumatore oggi è probabilmente qualcosa di più. Probabilmente potremmo perfino dire che il consumatore contemporaneo è la nuova forma dell'uomo politico. In un certo senso, quando andiamo sentendo gente che ci dice che vende i candidati politici come se fossero merci, di fatto ci sta dicendo che, no, il processo di scelta può essere letto in tutti e due i sensi. Puoi dire che scegli un candidato come una merce, ma puoi dire che scegli una merce come un candidato. Funziona in tutte e due le direzioni la questione, no? Per cui questa commistione che si sta cominciando a generare è interessante, nel senso che potrebbe effettivamente prefigurare dei cambiamenti all'interno degli equilibri di mercato. È interessante perché appunto attraverso l'atto d'acquisto io comincio ad esprimere una coscienza, comincio ad esprimere un sistema di valori, comincio ad esprimere cose che finora non erano contemplate nell'atto d'acquisto, no? Finora abbiamo visto l'atto d'acquisto era bisogni, desideri, tutte cose del tutto autoreferenziali, soggettive, individualiste, narcisiste, quello che volete. Con questa nuova apertura che è conseguente al fallimento della strategia del marketing per certi versi, io riesco a riconoscere un consumatore che forse bisognerà chiamare in qualche altro modo, anche perché vi faccio presente, chiamarlo consumatore intelligente postula che i 50 anni dei consumatori precedenti fossero stupidi, che non è carino, no? Però a un certo punto, di fatto, questo mi viene a... se quello è intelligente, quelli prima erano cretini, non è bello, è un po' come Dash che ogni volta è più bianco non si può, dopo 6 mesi è di nuovo più bianco un'altra volta, quindi tu dovresti dire, allora, restituisci i miei soldi perché baravi, no, com'è che sono 40 anni che sei sempre più bianco non si può, insomma, a un certo punto, vabbè. Ad ogni modo, questi sono dettagliucci. Il punto interessante, invece, come vi dicevo, è questo della nuova soggettività che in qualche modo viene forzata sul consumatore dalle strategie di marketing che avrebbero voluto sottrargliela. Questo la scuola di Horkheimer e Adorno lo chiamerebbe l'ennesimo passaggio della dialettica dell'illuminismo, ovvero sia a furia di stimolare queste capacità soggettive di scelta, no? in modo retorico per poi di fatto sottrarle, uno può pure cominciarsi a dire: ma sai che hai ragione, che posso scegliere io, quindi comincia a namore ammazzato. Questa più o meno è l'idea, no? Il pifferaio di Hamelin, incantatore di serpenti, a furia di incantare questi serpenti, i serpenti cominciano a scuotersi dal trance e magari a fare cose intelligenti. Per cui di fatto, e vi ripeto, questo lo vediamo nella prassi istituzionale. Lo vediamo nella prassi istituzionale perché ci sono appunto i consumatori, ci sono le organizzazioni di consumatori, ci sono delle riviste e su internet ci sono un fiorire di siti che non finisce più. No? Per esempio, già il fatto che esistano dei siti come Ciao, non so se vi è mai capitato di vederlo. Ah, ragazzi miei. Allora, Ciao è un sito dove teoricamente potresti anche fare 2 lire, ma adesso ne parliamo. È un sito dove tu commenti le varie cose che ti sono piaciute o non piaciute del mondo del consumo. Per cui se vai a fare, che ne so, una gita alla Spezia e dormi in un bed and breakfast che ti piace tanto, vai su Ciao, trovi il bed and breakfast o ce lo aggiungi tu e dici: ragazzi, se volete un consiglio, se vi trovate a passare da quelle parti, andate lì. Se invece hai un pessimo servizio, come è capitato a me con la Terra Vision che porta a Ciampino, per esempio, vai su Ciao e scrivi quanto è stronza Terra Vision, c'hai questa piccola soddisfazione perlomeno, e poi hai un sacco di gente che dice: sai che pure io ho notato che sono stronzi, quindi nel complesso è capace che a un certo punto Terra Vision smetta di fare la stronza, o comunque che fallisca perché non abbia più nessuno, io me lo auguro, ma comunque non posso sperare fino a tanto. Ad ogni modo, è un sito evidentemente nel quale si crea quel famoso web 2.0 che aiuta il consumatore, no? Diciamo che sono quegli strumenti di passaparola verso i quali uno tende a essere un po' più fiducioso, perché di fatto a me non faceva fare nessuno di arrivare lì e scriverci che quello era cattivo o quell'altro era buono. Se lo faccio, evidentemente lo faccio per una volontà di condivisione, per in qualche modo riconoscere qualcosa a qualcuno, quindi come vedete ci sono anche le dinamiche del riconoscimento, o sottrarre riconoscimento a qualcuno, evidentemente la dinamica è sempre la stessa. Qual è il problema anche di questi siti e comunque di internet, che ovviamente ce lo deve far considerare sotto una luce contraddittoriale anche lui, che l'hanno scoperto anche le aziende evidentemente, per cui tu non hai garanzie del fatto che quello che ti scrive che quella piccola, quella particolare penna USB è fighissima non sia quello che la produce. Evidentemente quindi hai bisogno di una certa continuità, ci sono tutta una serie di strumenti all'interno di questi siti, Ciao è uno ma ce ne sono a bizzeffe in giro, che hanno a che fare col prestigio del parlante. Quindi come vedete di nuovo recuperiamo delle cose che nel mondo normale si sono smarrite. Come lo ottieni tu questo prestigio? Lo ottieni scrivendo una serie di contributi variegati, quindi non scrivi soltanto dalla penna USB ma anche di altri oggetti, lo ottieni attraverso i giudizi di altri, che ti dicono: ah, lo sai, hai ragione, trovo che questa cosa sia scritta bene, sono d'accordo con te, eccetera, eccetera. Quindi di fatto ti costruisci una tua fama, una tua credibilità all'interno del network, e quindi i tuoi giudizi vengono valutati meglio. Quando arriva quello da fuori che cerca sulla penna USB, ci sarà il tuo nome, il tuo giudizio, con le stelle di tutta la comunità che dicono sì, 5 stelle va bene, e quindi quello che arriva da fuori dice: oddio, questo probabilmente posso fidarmi perché non la costruisce lui. Quindi come vedete si stanno creando una serie di meccanismi di controllo all'interno di internet che costringono le aziende a venirci a patti. Nella gran parte del mondo le aziende stanno cominciando a devolvere sempre più risorse per la gestione della loro immagine digitale, per dei servizi di controllo delle volte che vengono citate, per una capacità di dialogo con quelli che criticano, che Terra Vision non ha assolutamente, questo non ve lo dico per cronaca, ma ad ogni modo. E quindi questo sta segnalando effettivamente un certo tipo di cambiamento interessante all'interno del web. Uno dei problemi ovviamente è che il web purtroppo è per pochi. Prego. Diciamo che il fatto che il cliente non sia della concorrenza non è accertato in nessun modo, anche lì.
Però comunque c'è stato effettivamente.
Senz'altro, ma ci sono.
È un modo anche comunque per.
Ma infatti questo, la vostra collega parla dei questionari che ci sono negli in certi alberghi nei quali si chiede un giudizio al cliente, eccetera, eccetera, no? Che sono quindi strategie che erano già in atto, perché quelle rientrano nel controllo di qualità di cui parlavamo prima. Chiaramente, chiedere all'utente se è soddisfatto, potete avere visto su internet che qualunque cosa succede adesso sotto c'è scritto se è stata utile questa cosa che ti ho chiesto, quanto è stata utile, che ne pensi del suo film, che ne pensi del suo libro, a un certo punto troppo tanto per cambiare, ma comunque, ecco, questo tipo di interpellanza verso i clienti c'era anche prima. qual è il punto? Che quel modulo arriva alla direzione dell'albergo e lì finisce. Se io lo scrivo su internet lo vedono tutti, cioè l'effetto deflagrante o positivo del modulo, della mia, del mio giudizio su internet è amplificato, no? Mentre se gli ho scritto siete una banda di beccamorti tutti quanti, il servizio fa schifo, rimane fra me e lui decide se prendere o meno atto. Se io lo scrivo in un posto dove tutti lo leggono, tutti quelli che scrivono Hotel XY se trovano un bel giudizio così, non ci andate perché fa schifo, è antipatico, non so se mi spiego, cioè molto più antipatico. Allora che succede? Che le ditte hanno questa nuova serie di servizi, ricercano questa nuova serie di servizi che sono uno dei settori che non c'erano 4 anni fa, come dicevamo prima, no? Che succede? Che ci sono un sacco di giovani di belle speranze che hanno messo a punto dei software che sono in grado di monitorare tutto ciò che viene scritto su internet e di dire alle varie aziende chi ha parlato di loro e in che termini. Dopo che questa cosa è stata accertata, si passa a eventualmente contattare o premiare quello che ha parlato, nel senso che se tu hai scritto che il nuovo cioccolatino della Z Gâteau è una chiavica, la Z Gâteau ti scrive e ti dice perché trova che è una chiavica e tu puoi spiegargli i tuoi punti di vista, in linea di massima. Perché chiaramente nella costruzione di una reputazione, questo è importante, è molto più importante questo che non denunciarlo perché, o querelarlo perché sta accusando il tuo cioccolatino, che magari poi se scopre che fa schifo sul serio, potrebbe essere anche antipatico. Quindi vedete che ci sono una serie di segnali che in un certo senso rivalutano quella che è la figura del consumatore. D'altro canto l'abbiamo visto, se vi ricordate, all'inizio delle nostre lezioni, che oggi noi siamo in qualche misura meglio definiti dai nostri consumi che da altro. Cioè, se noi dovessimo scegliere il ruolo centrale che noi rivestiamo in questa società oggi come oggi, probabilmente dovremmo dire che siamo consumatori, che è l'equivoco di fondo da cui eravamo partiti alle prime lezioni, se vi ricordate, ovvero sia il fatto che io non posso essere solo consumatore perché ho bisogno di qualcosa da consumare, quindi se non sono anche produttore non ho le risorse per essere consumatore. Questa cosa però sfugge al mondo aziendale, per cui il mondo aziendale in linea di massima preferisce avere dei consumatori to cure, che abbiano delle risorse che gli vengono non si sa da dove, ma che le diano a loro. Per cui questo era, se vi ricordate, una delle questioni centrali. Però questo essere consumatori è singolarmente tinto di attivo, cioè in qualche misura stiamo diventando dei consumatori attivi. E questo per certi versi potrebbe essere molto utile, perché il risveglio della coscienza attiva sul fronte del consumo potrebbe portare al risveglio della coscienza attiva anche su altri fronti, quali per esempio la politica, la cultura, il pensiero. Insomma, potrebbe innescare dei processi e dei cambiamenti culturali che sarebbe, secondo me, abbastanza tempo che avvenissero. È sempre un po' stressante dire che questo accada in certi universi, però devo dire anche che se questi universi diventano in qualche misura gli universi di riferimento di intere culture, non è che ci si possa aspettare che le eventuali riscosse vengano da qualche altra parte, insomma, nel complesso. Che ora è, ragazzi? Mezzogiorno e un quarto. Un altro quarto d'ora? No? Bene. Allora, domande su questa cosa che abbiamo detto finora? Tutto abbastanza chiaro? Allora, cominciamo a vedere un po', anticipare un po' la lezione di domani, che sarà sull'uomo flessibile, e parliamo un po' del primo capitolo del libro. Ora, avrete, suppongo, forse dato un'occhiata al libro? Ma IBS non... no? Consumatore intelligente dice: quanti siamo? 150, compriamo 150 copie del BS che ci fanno un bello sconto, ci arrivano in 3 giorni e buonanotte suonatori. È Feltrinelli, ragazzi, quello, un testo. Da queste parti le librerie non sanno fare il loro lavoro come gran parte degli altri, effettivamente, devo dire. Vi consiglio caldamente di comprarlo online, 3 giorni a casa, e c'è anche lo sconto, oltretutto. Ad ogni modo, come dicevamo, il primo capitolo, il libro intero, diciamo, perché nella prassi costruttiva dei libri degli americani questo è abbastanza corrente, il libro si costruisce attraverso una serie di storie di vita, di aneddoti, di racconti, di interviste. È molto, molto concreto, molto secondo me piacevole da leggere, oltretutto. E la prima di queste storie di vita ha a che fare, se non sbaglio, con Nico. che sarebbe il figlio di un conoscente del sociologo autore di Sennett, che, col quale lui passa un viaggio intero in aereo a discutere di nuove evoluzioni del mondo del lavoro. Questo Nico è un giovane manager ed è il figlio di un portiere degli stabili americani. Saprete, suppongo, che i portieri degli stabili americani sono una delle professioni più problematiche al mondo, perché il portiere del grande condominio ha tanti soldi ma zero riconoscimento sociale. Quindi è una di quelle professioni che ti stressano l'esistenza, perché tu sei in una cultura dove la gente viene normalmente valutata per quanto incassa, per cui riterresti di dover essere trattato con un certo, no, riguardo. Invece i condomini ti trattano a pesci in faccia, per cui c'è uno stress, è una delle professioni più stressanti in assoluto, questo è dimostrato da una serie infinita di ricerche. Allora questo ovviamente, nel momento in cui diventa manager, diventa, come dire, entra nel mondo della produzione in modo diverso, si sente decisamente migliorato rispetto al padre, che purtroppo, no, è in qualche misura costretto in questa situazione. Però non è del tutto soddisfatto. Allora vediamo un attimo quali sono, per esempio, i lati positivi del lavoro del padre. Il lavoro del padre era tale per cui lui sapeva sin da quando ha cominciato a lavorare quando sarebbe andato in pensione e con quanto. Sapeva quanto avrebbe incassato, quanti giorni di malattia gli spettavano, quanti giorni di ferie avrebbe goduto ogni anno, sapeva tutto. Per certi versi una rottura di palle infernale, ovviamente. Per altri molto meno, perché, come vi è probabilmente facile immaginare, con questo tipo di sapere tu puoi organizzarti. Quella famosa faccenda della previsione. Tu sai che se risparmi tot ogni mese potrai avere una casa decente, potrai mandare tuo figlio all'università, potrai fare cose. Sarai comunque una persona che si sacrifica, ma fino a un certo punto, perché lo farai per un obiettivo, e comunque avrai avuto una vita piuttosto serena. Il padre di Nico ha un gruppo d'amici nei quali è stimato, anche se i condomini non lo trattano particolarmente bene. Quindi il padre di Nico è un personaggio di spicco della sua comunità. Quindi, come dicevamo, ha un ritorno simbolico. Vi ricordate, abbiamo detto che lo status non è semplicemente una questione di benefici economici, ma anche una questione di benefici simbolici. Più è elevato il tuo status all'interno di una società o di un gruppo, e più tu sei gratificato in termini di riconoscimento, di stima, di prestigio, di capacità di, come di saggezza, tra virgolette, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che parte del sacrificio dello svolgere un compito così ingrato come il suo lavoro è ammortizzato dal fatto che altrove gli viene dato il riconoscimento che merita. Per cui, in ultima analisi, il comportamento del padre di Nico è un comportamento tutto sommato positivo. Perché il figlio non lo apprezza? Perché secondo il figlio il padre comunque non è degno di grosso riconoscimento? Cioè, lui ama il padre, ma comunque trova che quel mestiere non sia assolutamente accettabile, non faccia per lui. Perché Nico opera in un clima culturale nel quale, come abbiamo visto, la routine è condannata a priori. E questo, dal nostro punto di vista, dopo tutto quello che ci siamo detti, è indicativo, è curioso. Perché? Perché la routine è effettivamente il controllo, è la previsione, no? Come abbiamo detto, il padre di Nico, grazie al suo contratto, sa già tutto. Per cui, per certi versi, il padre di Nico è l'abitante del XX secolo soddisfatto, perché conosce tutto, non ha sorprese, è in grado di gestire tutto quello che può capitargli attraverso assicurazioni, attraverso risparmi, attraverso investimenti mirati. Quindi il padre Nico non ha sorprese, è il perfetto del controllo, o no? Se sta male c'ha la sua assicurazione e tutto quello che serve. Poi se muore a un certo punto è sfigato, comunque poi è sopravvissuto, per cui diciamo che gli è andata bene. Però voglio dire, in termini di controllo e prevedibilità, come abbiamo detto fino ad oggi, quel tipo di vita è perfetto. Allora perché la stessa cultura che aspira al controllo e alla prevedibilità schernisce una vita che è fatta di controllo e prevedibilità? È una domanda interessante. C'è di nuovo una distonia, c'è di nuovo una forma anomica in questa comunicazione. Da una parte ti si dice che devi essere capace di controllare, prevedere e mantenere tutto quello, cioè sapere quello che ti succede, e dall'altra ti si dice sì, però una rottura di palle è insopportabile, non si può campare così, molto meglio essere flessibili. E questo diciamo che è uno dei primi aspetti complicati della faccenda. Ma questa flessibilità, nei termini che abbiamo appena interpretato, diventa estremamente difficile da mantenere, no? Perché questa flessibilità implica che tu non possa prevedere cosa ti capiterà, implica che tu non possa avere un contesto di riferimento solido all'interno del quale godere di quelle benefiche conseguenze del prestigio che abbiamo appena visto, no? Perché il padre di Nico di fatto ha vissuto sempre nello stesso palazzo, nello stesso quartiere, conosceva sempre la stessa gente. Il padre Nico aveva un reticolo amicale che gli tributava un certo interesse, un certo supporto. Ma se tu sei flessibile, e vi garantisco che la flessibilità americana rispetto alla nostra è assolutamente stroboscopica, nel senso che la famiglia americana vive 2 o 3 anni per città e poi va via, no? Che vuol dire? Vuol dire che la dimensione del prestigio, in che termini la costruisci? Se vi rendete conto della questione, ovvero sia quel prestigio che il padre di Nico si era costruito per una vita con i suoi amici, con i suoi conoscenti, per una forma di, perché è stato bravo nel suo lavoro, perché è stato un buon padre, perché si è comportato bene nella comunità, eccetera eccetera eccetera, questo prestigio non lo fai dall'oggi al domani, lo fai nel tempo. Non è casuale che le personalità più prestigiose e di maggior interesse da un punto di vista di riferimento siano delle personalità abbastanza adulte, per non dire anziane, no? Perché il prestigio che tu ottieni è il risultato di una vita vissuta in un certo modo, della quale io so, no? Una vita che io ho visto vivere, una vita della quale conosco la coerenza, della quale conosco lo spessore, l'impegno, quello che te pare. A quel punto io ti stimo, mica in generale, o perlomeno dovrei, chiaramente. Ma se io invece appunto ogni 3 anni cambio posto, devi ricominciare tutto da capo. Quindi non hai di fatto mai un reticolo amicale e una fonte di benefici simbolici. Devi accontentarti necessariamente dei benefici economici, i quali benefici economici a loro volta non sono affidabili, perché la flessibilità chiaramente viene venduta regolarmente, no, come la possibilità che tu hai di cambiare lavoro quando vuoi, che è molto bello, ma è poco realistico. Di solito vuol dire piuttosto cercare un lavoro ogni momento, perché non è detto che tu ne abbia un altro dopodomani, nella gran parte dei casi, perché è chiaro che la flessibilità paga chi è in grado di vendere sul mercato un'attività particolare, no? Chi è uno specialista assoluto di qualche genere, non so, un accordatore di pianoforti, un grandissimo tecnico informatico, un genio della finanza, quelli sì che possono dire allora lascio te perché lui mi offre di più. Ma se tu sei una persona normale, come altri 6 miliardi e 800 mila di persone normale, perché dovrebbero venire a prendere proprio te? Non so se vi siete posti il problema. Però la retorica della flessibilità di fatto sfrutta uno degli aspetti controversi della nostra cultura, il fatto che ognuno di noi si senta unico e migliore degli altri. Questo so che può sembrare antipatico dirlo, però in ultima analisi purtroppo è così. Allora, quando il discorso ti viene a dire tu potrai finalmente farti valere, tu dici certo che potrò farmi valere, poi esce e ti viene a calci nei denti da oggi fino a quando non vai in pensione, sempre che tu ci vada, perché cos'hai da offrire sul mercato tu? So se questa cosa è chiara. Cioè, la flessibilità conviene ai pochi che hanno o un grado eccellente di qualcosa o un'attività che sanno fare quasi solo loro, perché gli altri sono sacrificabili, tutti. Perché quello che sa fare lei, in linea di massima, lo sa fare più o meno anche lei, lo sa fare più o meno anche lei, con gradi più o meno, come dire, forse apprezzabili di differenza, ma abbiamo visto che per certi versi il problema della qualità è un problema superato, per cui pure lì abbiamo delle grosse difficoltà. Di fatto la flessibilità si trasforma in una ipoteca perenne sul futuro, no? Avrete letto probabilmente che oggi come oggi uno dei grossi problemi della flessibilità corrente delle vostre generazioni, in linea di massima, è l'incapacità di costruirsi una vita, perché con che li pigli i soldi? Che banca è che ti dice, dici sì, lo sa, sono flessibile, posso lavorare quando voglio, e qui fa via, grazie, arrivederci, però finché non c'è un posto fisso non ne parliamo, perché il punto è quello, cioè con che garanzia vai a chiedere dei soldi, no? Quindi questo essere flessibile, se per certi versi può essere come dire, retoricamente affascinante, e la retorica è esattamente quella di cui parlavamo prima, ovvero sia quella del contro la routine, no? Flessibile vuol dire poter cambiare lavoro, poter cambiare colleghi, poter cambiare posto, è bello, è divertente, però poi quando vai a stringere, dopo qualche anno non hai in mano niente, non hai in mano niente, anche perché non è che tu fai sempre lo stesso lavoro e cambi i posti, ma cambi proprio lavoro, per cui non solo non hai un reticolo informale sul quale ricadere, che in qualche modo, no, ammortizzi le tue eventuali problematiche, eccetera, ma non hai neanche una formazione che si cumula, perché se tu fai 3 anni il venditore di Folletto, poi fai 4 anni il panettiere, poi fai 5 anni il venditore di polizze assicurative, e poi magari entri in fabbrica, che ci fai con tutti questi lavori, di preciso? Come li spendi? Come li organizzi? Non so se questa cosa è chiara. E non solo, c'è anche un altro problema abbastanza interessante che Nico mette in luce, ovvero sia un problema di trasmissione di valori, un problema di socializzazione. Dice, io sono stato allevato da mio padre sulla scorta di un set di valori che condivido, che trovo interessante, che trovo importante. E mio padre è riuscito a raggiungere questo risultato anche perché lui ha sempre vissuto secondo quei valori, che sono dei valori di solidità, di stabilità, di affidabilità, no? Tutta una serie di cose che fanno più o meno il set di valori tradizionale, perché è chiaro che il padre di Nico da questo punto di vista è una figura più moderna che non postmoderna o flessibile. E Nico dice, io non so come fare a insegnare questi valori ai miei figli, pur io condividendoli, perché nel mio comportamento non li vedono. Capite dov'è il problema? Questo è un problema interessante, è profondo, ma vi ci lascio sopra in modo che domani lo possiamo riprendere con un certo con una certa attenzione. Però la domanda è seria: come faccio io a trasmettere dei valori che non pratico? E dopo quello che abbiamo detto del mondo dell'industria e dei criteri di scelta delle cool, eccetera eccetera, comincia a essere un po' complicato riuscire a far collimare i valori con la pratica, no? Quello è il problema, cioè una socializzazione seria, funzionante, efficace, soddisfacente, mettetevi gli aggettivi come volete, è una socializzazione che riesca a trasmettere con la forza dell'esempio, no? Tu trasmetti un valore non perché lo dici a qualcuno, ma perché lo sei, perché lo fai sempre senza pensarci, perché quell'altro vede che tu ti comporti secondo un certo tipo di criterio, no? Che è tutto il discorso anche delle aspettative, se ci fate caso, chiaramente. Ma se tu invece predichi bene e razzoli male sempre, con che criterio io dovrei darti retta? Questo è uno dei punti dolenti della nostra cultura maggiore, oggi come oggi. Però direi che ne parliamo domani, perché a tutt'oggi mi pare sufficiente come giornata.